tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno a chi è in ascolto, buona domenica da Luisa Nitti
e da Paolo Tognina. Vi diamo il benvenuto a Tempo dello Spirito.
Una donna malata da 12 anni viene toccata da Gesù, la sua vita si trasforma. Con questa narrazione biblica apriamo la puntata di oggi.
Una puntata che proseguirà con gli spirituali canti afroamericani raccontati dal pastore Paolo Ribetti.
In chiusura, insieme al professor Eric Nofke, la nostra rubrica dedicata al commento della preghiera cristiana del Padre Nostro.
L'incontro con Gesù non solo guarisce, ma apre la vita a un senso nuovo. È quello che accade alla donna dal flusso di sangue di cui racconta l'Evangelo di Marco.
Il commento è a cura della pastora battista Cristina Arcidiacono.
Protagoniste della Bibbia.
Nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, Gesù si sta recando a casa del capo della sinagoga, dove giace la sua figlioletta malata. Una gran folla gli sta addosso e in mezzo ad essa si nasconde una donna senza nome. Chi sia questa donna lo sappiamo attraverso la descrizione della sua malattia. Soffriva di un'emorragia da 12 anni. Nessun medico era riuscito a capirci niente e aveva speso in consulti, visite, medicine, tutto quello che aveva. Accanto a questo, avere un flusso di sangue che la indeboliva e la sporcava, secondo la legge religiosa del tempo, la rendeva impura, isolata dalle relazioni e in particolare dalla relazione con Dio nel culto. Questa donna aveva sentito che Gesù si prendeva cura delle persone più fragili e decide di toccarlo di nascosto. Non appena lo fa, sente nel suo corpo che l'emorragia si è fermata. Miracolo! Ma non è finita qui. C'è un invito a non fermarci sulla sensazionalità della notizia, ad andare più in profondità. Anche Gesù ha sentito qualcosa. Una potenza, un'energia che è uscita da lui e comincia a cercarla, a cercare proprio lei. Ecco il vero miracolo. Dall'anonimato della folla la donna viene avanti, si fa vedere da Gesù. Certamente è spaventata, chissà che cosa mi dirà, mi rimprovererà forse, ma è anche consapevole di ciò che le è accaduto. Davanti a Gesù dirà la verità. Racconterà la sua vita di deprivazione, di solitudine, i suoi pensieri, la speranza che il sentire parlare di Gesù le aveva dato, il suo gesto, il tocco, il suo sentire nel corpo la guarigione. Gesù la chiamerà figlia e le dirà che tutto questo si chiama fede. Si saluteranno e la vita della donna sarà cambiata. È guarita del tutto. Dal male fisico, ma anche dal sentire di non essere degna, e potrà continuare a scrivere la propria storia. Dopo questo incontro, riprende la corsa verso la casa del capo della sinagoga, interrotta dalla donna, e quando Gesù e la folla arriveranno, si sentiranno dire che la bambina è morta. Il seguito dice che Gesù si prenderà cura anche di lei e di suo padre. La fede della donna dal flusso di sangue getta luce anche sull'episodio che interrompe. Gesù sta vicino a chi soffre, che sia un capo religioso o una donna anonima, impura, ai margini. Ascolta, si prende cura. Cercando la donna tra la folla, Gesù la rende non solo destinataria di una guarigione, ma autrice. Le riconosce la dignità di essere portatrice di una verità. Quella della sua vita che può essere detta, condivisa. Non ci sono storie che non hanno il diritto di essere raccontate. Ecco la buona notizia che questo testo annuncia, il segno che lascia. L'incontro con Gesù apre ad un senso nuovo della propria vita, in cui ogni peso, ogni sofferenza, ogni impossibilità può essere accolta, riconosciuta, trasformata in un passo nuovo da compiere.
Era la pastora Cristina Arcidiacono che oggi ha curato la rubrica Protagoniste della Bibbia.
La puntata prosegue con musica e spiritualità con il nostro ospite, il pastore Paolo Ribet.
La musica e lo spirito.
In queste settimane estive con il pastore valdese Paolo Ribet stiamo proponendo un percorso attraverso gli spirituals, la storia, spiritualità, la teologia di questi canti. Oggi Paolo vorrei chiederti come nascono gli spirituals, qual è la loro radice?
Ma innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. La domanda che tu mi fai però non è così semplice come sembra, infatti il dibattito è da sempre aperto presso gli specialisti. Mi sembra però di poter dire che gli schiavi hanno mantenuto una forte radice africana, soprattutto nell'uso della voce. Questo mi è sempre colpito. Nell'uso della voce come uno strumento di accompagnamento del canto. Oppure anche nell'uso degli strumenti a percussione. E soprattutto nella capacità di tenere il ritmo nel dialogo fra il leader e il coro. E questo vale non soltanto per i canti religiosi come gli spirituals, ma anche per quelli di lavoro o quelli più genericamente secolari. Un'anziana signora, ex schiava, a fine Ottocento così raccontava l'esperienza della nascita di un canto. Le diceva: noi, vecchie teste, si era soliti fare le canzoni sotto l'impulso del momento, dopo che avevamo superato il combattimento con lo spirito, ma le melodie erano state portate dall'Africa dai nostri nonni. Un esempio di questo io l'ho visto recentemente, qualche anno fa, nel film 12 anni schiavo, dove si racconta di un uomo di colore che vive a New York e che viene rapito e venduto come schiavo nel sud. Ovviamente lui vive malissimo questa situazione. E ad un certo punto c'è un funerale e il gruppo degli schiavi, guidato da una donna che fa da leader, canta in maniera ossessiva come un mantra: Roll, Jordan, roll, I want to go to heaven when I die to hear the Jordan roll. Cioè, scorri Giordano, scorri. Io voglio andare in cielo quando morirò e udire il Giordano scorrere. Ebbene, all'inizio il protagonista non si unisce al coro. È come se volesse resistere a questa musica, sopraffatto dal dolore. Ma dopo un po', e lo si sente anche nel canto, anche se siamo alla radio e non al cinema, lo si sente dal canto, dopo un po' anche lui viene trascinato dalla musica e partecipa a questo canto.
Ecco, dunque la partecipazione personale, questa era molto importante.
Assolutamente sì. Che uno fosse il leader del canto o un membro del coro non aveva molta importanza, erano tutti coinvolti allo stesso modo. E anche se il leader improvvisava le varie strofe, il coro teneva il tempo e ripeteva il ritornello in modo quasi ossessivo. Infatti, l'emozione, la partecipazione personale avevano una grandissima importanza su questo. Capitava anche che qualcuno dei presenti fosse, come si diceva, rapito dallo spirito. E questo ce lo racconta di nuovo un'ex schiava. Tante volte, lei dice, si andava di nascosto nei boschi a pregare il Signore di liberarci. E succedeva anche che uno degli schiavi magari si scatenava e cominciava a fare un chiasso che si sentiva fino alla grande casa, cioè la casa del padrone. E allora veniva il sorvegliante e ci frustava perché pregavamo il Signore di darci la libertà.
Dunque gli spiritual avevano come un doppio significato, un senso segreto di fede e di libertà.
E questo è un tema molto delicato, quello che tu poni, ma io direi proprio di sì. Spesso avevano un senso nascosto, al di là delle parole bibliche. Ma è un tema che dovremmo analizzare meglio. Vi sono dei canti che chiamano alla preghiera, quasi come se fosse una riunione segreta. Run to Jesus, corri da Gesù, evita il pericolo. Oppure steal away to Jesus, quello che ascolteremo, vai di nascosto a Gesù, che pare fosse anche la parola d'ordine di Nat Turner, il famoso schiavo che capeggiò una rivolta di Southampton in Virginia nel 1831, che finì con una carneficina.
Il canto che ascoltiamo è appunto Steal Away.
Il brano Steal Away, presentato dal pastore Paolo Ribet, chiude la rubrica La musica e lo spirito. Ogni domenica, lo ricordiamo, il pastore Ribet ci accompagna in questo percorso musicale e teologico attraverso gli spiritual afroamericani, la loro storia e il loro significato.
Durante l'estate abbiamo deciso di dedicare spazio ad un commento puntuale alla preghiera cristiana del Padre Nostro.
A guidarci è il professor Eric Nofke.
Con lui abbiamo avviato una riflessione sui primi articoli della preghiera. Oggi in particolare il professor Nofke si sofferma sull'espressione «Venga il tuo regno».
Il Padre Nostro, a cura di Eric Nofke.
Gesù era discepolo di Giovanni Battista, che aveva attraversato la terra di Israele per annunciare che la scure è stata posta alla radice, cioè che il giudizio del mondo era alle porte. I toni erano quelli foschi e drammatici dei profeti di giudizio. anche se a tremare avrebbero dovuto essere principalmente i ricchi e i potenti, e con essi gli occupanti romani, che opprimevano il popolo di Israele e la terra intera. Essi erano i primi destinatari del castigo di Dio. Se il messaggio di Giovanni poteva apparire inquietante, Gesù, che pure fu suo discepolo, insegnò piuttosto che l'arrivo del regno è una buona notizia per gli ultimi e per gli oppressi. Era l'annuncio della liberazione imminente. Lo vediamo bene, per esempio, nella prima predicazione di Gesù a Nazareth, come ci viene raccontata nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, dove, leggendo le parole del profeta Isaia sulla realizzazione del giubileo, cioè della liberazione di tutti i prigionieri, della restituzione a tutti di quello che loro aspettava, ecco, ne annuncia il compimento. In Gesù, nella sua missione, nella sua croce, noi vediamo manifestarsi il regno di Dio come pienezza di vita, come manifestazione dell'amore, come giustizia ristabilita. Il nostro, però, non è il tempo della piena presenza di Gesù, come quando lui camminava per le vie della Galilea o della Giudea. Il nostro è il tempo della predicazione dell'Evangelo, è il tempo dell'attesa del regno, di quel regno preannunciato e che deve compiersi. È vero che nella fede vediamo già il regno e ne cogliamo delle tracce ogni volta che gli esseri umani riescono a vivere l'amore a cui sono chiamati. Ma questo, il nostro, resta un tempo che si protende verso la piena realizzazione del regno, un regno che viene alla fine della storia per come noi la conosciamo. Per questo Gesù ci invita a pregare Dio, perché questo regno finalmente giunga e si imponga su questo tempo di violenza, di sopraffazione, di ingiustizia. Quando ci guardiamo intorno, non possiamo che pregare con impazienza e con forza queste parole: venga il tuo regno. Dio, poni fine a questo tempo di sofferenza e portaci la tua pace, la tua gioia. È una preghiera che sale da tutti i diseredati della terra, da quei milioni di persone, di uomini e donne che soffrono la fame, il freddo, la guerra e che non vedono davanti a sé un futuro. Signore, vieni e portaci la tua pace, perché qui le cose vanno male e abbiamo bisogno di te.
E con questo siamo giunti in chiusura, ma prima voglio ricordarvi che potete riascoltarci su internet collegandovi al sito della RSI, nella pagina dedicata al nostro programma.
Aspettiamo volentieri i vostri commenti a Tempo dello Spirito in versione estiva. Potete contattarci attraverso la pagina Facebook Voce Evangelica.
E vi ricordo anche il sito internet voceevangelica.ch, che offre notizie, interviste, approfondimenti e tutti gli appuntamenti delle chiese riformate di lingua italiana in Svizzera.
La puntata termina qui. Ringraziamo il tecnico Marco Polina con noi oggi in studio.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica.